Box, un viaggio alla scoperta di casi irrisolti, intricati misteri e storie inquietanti. A cura di Valentina Giusti e Vanna Onorato. Se il brivido non vi spaventa, restate sintonizzati su Radio Fly.
E ben ritrovati allora ai nostri ascoltatori e ben ritrovata alla mia compagna di avventure, Vanna Onorato.
Ciao Vale, ciao. Ciao a tutti.
Allora, oggi ovviamente parleremo di qualcosa di misterioso e questo,
di spaventoso. Insomma,
di spaventoso, di misterioso. Tra l'altro mi sento di fare, sì, questa proprio una cosa in estemporanea che mi è venuta a proposito di spaventoso, è perché oggi è una giornata molto particolare.
Sì.
Perché oggi, per chi ci segue in diretta, è lunedì 27 gennaio e esattamente 80 anni fa succedeva la cosa più spaventosa che poteva succedere, perché si aprivano i cancelli dei campi di concentramento.
Sì.
E quindi noi che parliamo sempre di cose spaventose, a volte, ecco, è bene riflettere su queste cose davvero spaventose.
Assolutamente.
Che sono successe, tra l'altro, 80 anni fa, che non è tanto.
No, se ci rifletti non è tanto.
E purtroppo quello che sta succedendo nel mondo ci insegna che questa cosa è già talmente, cioè è già così lontana che a volte sembra che l'umanità se ne sia dimenticata. E invece proprio per questo esiste questa giornata, e quindi invitiamo sicuramente i nostri ascoltatori e noi stesse nel nostro piccolo a pensarci.
Assolutamente sì.
Ma c'è qualcosa di altrettanto spaventoso che aleggia oggi dentro la cabina di Radio Fly.
Sì, il colore è un po' un indizio.
È vero, il colore è un po' un indizio.
Anche come sono vestita oggi,
come
per chi ci guarda.
Come vestita Vanna. E questo è un personaggio, che ci è venuto in mente, perché noi spessissimo prendiamo spunto, anzi a volte diamo anche proprio consigli
film
certo, di libri.
Assolutamente.
E questo ci è proprio venuto in mente per il film che è nelle sale in questo periodo, così se i nostri ascoltatori avessero voglia
di guardarlo,
una serata al cinema, in questi giorni stanno proiettando Nosferatu.
Che noi ancora non abbiamo visto.
Che noi ancora non abbiamo visto, perché all'inizio ci siamo detti: andiamo a vederlo. Poi però abbiamo visto che lo spettacolo era solo alle 10 di sera.
E ci è venuta un po' di paura, FIFA.
Esatto. Quindi facciamo le splendide alle 5 del pomeriggio qui a Radio Fly, ma poi alle 10 non siamo più proprio così...
No, coraggiose.
Così
va
coraggiose.
Bene.
Il nostro coraggio va con la luce solare.
Bravo, sì.
E quindi abbiamo deciso di parlarne e parliamo di lui.
Chi
lui,
se non lui, il famosissimo conte Dracula?
Perché poi, no, la domanda che ci facciamo oggi: ma esiste davvero il conte Dracula? Perché questa è un'annosa questione, no?
E noi oggi vi daremo la risposta.
Sì. Allora, quello di cui possiamo essere certi è sicuramente che il conte Dracula esiste nella mente di molti autori, quindi film, libri. Pensate che il primo libro che parla proprio di Dracula risale addirittura al 1463. Quindi tantissime. Si chiama La storia di Voivode Dracula.
Sì.
E è un libro che è stato pubblicato inizialmente ovviamente in Romania, poi in Russia e in Germania. Nel 1568 raggiunse l'Europa con diverse pubblicazioni, diverse traduzioni.
Sì.
Ma diciamo che il successo letterario di Dracula si deve a Bram Stoker, che nel 1897 pubblicò per la prima volta il suo libro e ebbe un grande successo, certo, dovuto in parte al fatto che gli era un po' stata spianata la strada,
certo,
no? Dalle pubblicazioni precedenti. Però diciamo che Stoker in qualche modo riconosciuto come la persona più vicina alla verità di Dracula. Perché? Perché lui oggettivamente per scrivere questo libro studiò tantissimo la storia di quel luogo dove appunto è ambientata la vicenda, ma si sa, Stoker era un creativo, era uno scrittore, quindi se la prima parte è molto fedele a quella che vedremo essere la verità dell'origine della leggenda, certo, è quando la trama ci porta verso l'Inghilterra, parte la fantasia giustamente dell'autore e quindi si perde un po' di verità,
certo.
Sì, però ecco, è un po' suo il merito di aver creato questo personaggio incredibile che insomma Dracula lo conoscono tutti,
dai più piccoli ai più grandi.
Ma
sì,
quindi Vanna, scusa, ma chi era Dracula?
Te lo dico subito, Vale, Dracula chi era? Dracula, il suo vero nome è Vlad III Tepes, che era il principe appunto della Valacchia. Però, allora, quindi conosciamolo un po' più nel dettaglio. Lui nasce nel 1431 a Sighisoara, in Transilvania, ed è il secondogenito di Vlad II Dracul, che è appunto il principe di Valacchia, e membro, cosa molto importante, del Sacro Ordine del Drago, che era un ordine fondato dall'imperatore che era appunto che regnava in quel periodo, che era Sigismondo, nel 1418, che aveva appunto questo sacro ordine del drago di proteggere la cristianità del Sacro Romano Impero dalle continue appunto minacce della potenza ottomana. Dopo cosa successe? Che dopo anni di battaglie e tradimenti, Vlad II viene assassinato insieme al suo primogenito, e siamo nel 1447. Cosa succede poi? Che Vlad III, appunto Dracula, qua appena seppe la notizia decise subito di vendicare la morte del padre, e quindi da questo momento inizia la sua ascesa al potere, diventando il principe poi di Valacchia nel 1457 grazie al sostegno dei turchi e del principe della Moldavia. In questo periodo però cosa succede? Che lui intraprende la battaglia per la conquista della Transilvania, per portare appunto a termine la vendetta, per vendicare appunto l'assassinio del padre. E diciamo queste battaglie furono lunghe, molto sanguinose, perché infatti se ne ricorda una in particolare dove morirono più di 20.000 persone. Nel 1461 poi Vlad III dichiarò guerra ai turchi, ma non avendo diciamo nessun appoggio, lui fu costretto a scappare e a rifugiarsi nel suo castello di Arges. Fuggito poi in questo castello, tentò di entrare in Transilvania, dove fu arrestato però e imprigionato a causa di una falsa accusa di tradimento. Cosa successe? Che lui poi appunto restò imprigionato, pensate, per oltre 12 anni, e dopo, una volta libero, lui tentò ancora una volta la riconquista della Valacchia, però dove nel frattempo c'era il potere, il potente voivoda Basarab III. Vlad III poi morì nel 1476 proprio nella battaglia contro Basarab III, nel tentativo appunto di spodestarlo. E quindi fu la leggenda, cioè si dice, si narra che appunto fu proprio questo Basarab III ad uccidere Vlad III. Cosa successe? Che poi Vlad III ovviamente fu sepolto nel monastero di Snagov, però perché c'è un po' di mistero intorno alla sua morte? Perché i suoi resti non vennero mai ritrovati.
Per forza, era uscito per fare quello che fa Dracula tutte le notti.
Chissà,
insomma, no?
Chissà. E quindi da qui nasce appunto la leggenda di Vlad III.
È proprio così che nasce la leggenda, una leggenda che affonda le sue radici quando Vlad conquista il nomignolo di Tepes.
Esatto.
Infatti lui diventerà tristemente famoso come Vlad III Tepes. Tepes in rumeno significa letteralmente l'impalatore.
Quindi proprio...
Perché pare che la sua tortura preferita fosse proprio impalare le persone. Cosa sarà successo a questo Vlad per diventare così terribile. La sua storia triste, diciamo, inizia a 6 anni, quando viene catturato dai turchi che erano appunto in guerra con il padre. Lui aveva 6 anni, venne catturato insieme al fratello e fu portato nelle prigioni turche, che non erano note per essere proprio un esempio virtuoso di prigionia. Ma pensate che si narra che addirittura i carcerieri turchi, che erano appunto delle persone famose per la loro crudeltà, temessero quello che era all'epoca un bambino, perché lui in effetti in carcere ci rimase non pochi anni, però fu poco più che un bambino. Infatti nel 1448, quando lui aveva 17 anni, in maniera del tutto inspiegabile riuscì a fuggire da queste mura inespugnabili della certo. prigione turca. E questo fu il primo episodio che avvolse questo personaggio nel mistero.
Certo.
Perché tutti...
Com'era possibile.
Esatto. E alla fine che cosa si pensò? Che cosa si tramandò? Si tramandò che Vlad, durante il periodo di prigionia, fosse entrato in contatto con il diavolo, ottenendo la libertà e il potere in cambio della sua anima. Quindi lui vendette l'anima, la sua anima, al diavolo. Una volta libero si dedicò, appunto, come ci hai raccontato te, alla politica, dimostrando di essere sì molto abile, ma anche molto cinico, molto crudele. E dal 1456 fino al 1462 lui fu appunto il principe di Valacchia, governando con terrore e cattiveria e rendendosi protagonista appunto di inenarrabili torture.
Sì.
Fu proprio nel 1456, quindi all'inizio del suo terribile regno, che successe una cosa strana, perché proprio sulla Valacchia fu avvistata la cometa di Halley. La cometa di Halley, che a quel tempo dagli occultisti era considerata portatrice di grandissima sventura e di eventi nefasti. Sì, pensa che per molti è anche tutt'oggi considerata l'opposto negativo della stella cometa di Betlemme.
Sì.
Esatto. E quindi in questa metafora diciamo che la cometa di Halley si pensò fosse annunciatrice dell'anticristo.
E fu proprio
così, in effetti. Anche la morte, che avvenne appunto nel 1476, è avvolta nel mistero, sia nel prima che nel dopo, diciamo, perché ci sono diverse ipotesi. Secondo alcuni fu ucciso in battaglia dai turchi, secondo altri invece furono gli stessi suoi ufficiali che lo uccisero perché approfittarono della battaglia per porre fine a questo regno terribile. Ma quello che è certo è che lui fu seppellito nel monastero dell'isola di Snagov, ma gli abitanti giuravano di sentire aleggiare la presenza di Vlad III nell'isola e quindi si opposero così tanto che alla fine furono costretti i monaci del monastero ad aprire la tomba. Ma quando aprirono la tomba,
sorpresa,
la tomba era vuota.
Pensa un po'.
E questa, pensa che dopo c'è stato anche un dittatore rumeno che era molto appassionato alla storia di Vlad e pare proprio che lo abbia invocato tante volte per cercare di salvarsi quando era proprio alle strette, e nel tentativo ultimo di salvarsi scappò con l'elicottero personale e ordinò al suo pilota di dirigersi proprio verso quest'isola. Ma tanto Dracula, si sa. Non c'era più.
No, mamma mia, pensa un po'. E poi volevo appunto sottolineare anche l'origine del nome Dracula. Perché com'è che poi è nato l'origine
del nome? Se si chiamava Vlad.
Esatto. Che va bene, l'origine del nome Dracula deriva dal fatto che appunto il padre, Vlad II, faceva parte, come ho detto in precedenza, di questo ordine, del sacro ordine del drago. Quindi prese il nome di Vlad II Dracul, Vlad il diavolo, perché in romeno Draculea significa appunto figlio del diavolo, perché drag è il sostantivo appunto che significa drago o diavolo, ul invece è l'articolo determinativo, quindi il, mentre Ea significa figlio di, e quindi proprio letteralmente figlio del diavolo.
E non, dopo la nostra descrizione...
Non può che non essere così.
Esatto, non c'è da stupirsi se venga chiamato, se sia famoso come il conte Dracula.
Esatto.
Devo dire che anche chiamarlo Tepes non era proprio...
No, è più carino Dracula.
Forse è più carino Dracula, esatto. Beh, vero o no, la storia dei vampiri affascina ancora oggi, affascina in maniera più o meno spaventosa. Quindi
da vedere quel film sicuramente.
Infatti, bisogna andare al cinema a vedere questo Nosferatu e anzi... Se avete il coraggio di andarci, raccontateci anche com'è che magari ci facciamo coraggio.
Esattamente. Va bene. Grazie mille. Ciao.
Ciao.
Il mistero vola su Radio Fly. Mystery Box. Il lunedì pomeriggio.